File 11, pagina 65. I. Anna Gasco. Riusciva a riposarsi un po' qualche volta? T. Anna Kerchi. Eh sì, qualche volta succedeva, ma erano rare le volte, erano rarissime le volte. Io mi ricordo che quando avevo male in bocca per i denti, probabilmente avevo anche la febbre, perché sono andato avanti quasi 2 mesi con la bocca che non riuscivo. Una volta ho cercato di andare al gabinetto, non li chiudevano ancora, perché poi chiudevano anche i gabinetti di notte, perché dice che andavamo a dormire. Beh, io ho cercato di andare al gabinetto per vedere se riuscivo a riposarmi un pochino, ma era anche difficile, in quanto dopo 5 minuti tu sentivi già los, e c'erano i guardiani che venivano, e allora era difficile che uno potesse andare a riposarsi. Se avanzavi 5 minuti, potevi stare lì dietro la macchina, facevi finta di mettere a posto qualche cosa, facevi finta di contare i pezzi, e quello era un modo per riposarsi, ecco. I. Riusciva a riposarsi un po' qualche volta? T. Eh sì, qualche volta succedeva, ma erano rare le volte, erano rarissime le volte. Io mi ricordo che quando avevo male in bocca per i denti, e probabilmente avevo anche la febbre, perché sono andato avanti quasi 2 mesi con la bocca che non riuscivo, una volta ho cercato di andare al gabinetto, non li chiudevano ancora, perché poi chiudevano anche i gabinetti di notte, perché dice che andavamo a dormire. Beh, io ho cercato di andare al gabinetto per vedere se riuscivo a riposarmi un pochino, ma era anche difficile, in quanto dopo 5 minuti tu sentivi già los, e c'erano i guardiani che venivano, e allora era difficile che uno potesse andare a riposarsi. Se avanzavi 5 minuti, potevi stare lì dietro la macchina, facevi finta di mettere a posto qualche cosa, facevi finta di contare i pezzi, e quello era un modo per riposarsi, ecco. I. E l'orario di lavoro qual era? T. 12 ore, 12 ore di notte e 12 ore di giorno. E nelle 12 ore c'era mezz'ora, o a mezzanotte o a mezzogiorno, per il cibo. Una settimana di notte e una settimana di giorno. I. E i giorni festivi? T. Non si lavorava. Il giorno festivo serviva per le varie punizioni. Le punizioni in massa le chiamavamo. No, le punizioni in massa cosa succedeva? Succedeva che se ad esempio lì chiudevano i gabinetti in fabbrica e ti veniva voglia di andare al gabinetto o di riff o di raff, tieni un po', ma poi, e loro non volevano saperne, e i gabinetti erano chiusi e tu non potevi entrare, allora si vede che una non gliel'ha fatta, e cosa ha fatto? L'ha fatta nella carta e poi l'ha buttata. C'erano le finestre aperte perché eravamo al coperto, però ci tenevano le finestre aperte per mantenerci freschi. Sì, allora lei l'ha fatta, poi l'ha buttata dalla finestra. E c'era la neve fuori. L'inverno del 44 è stato bestiale per il freddo, eh? E lassù quella neve bianca al mattino si vedeva così bene quella carta con quell'affare nero dentro. Allora, quando facevamo la notte, quando siamo arrivati sulla Place Appel, la prima cosa, chi è stato che ha fatto quello? E noi sapevamo chi l'aveva fatto, ma nessuno parlava, eh? Sapevamo che c'era la punizione in massa, ma nessuno. Ecco, quella era una cosa bellissima, perché la solidarietà era grande. Nessuno ha detto chi era. Era una francese questa, l'abbiamo saputo poi. Io l'ho saputo da una francese che poi è venuta malata lì ed è morta, era giovane. ci siamo prese per i denti tante di quelle volte, e poi siamo diventate amiche per la pelle. Ho poi saputo da lei che lei voleva presentarsi, perché sapeva che faceva punire tutte. Voleva presentarsi, ma le sue compagne non l'hanno lasciata, e hanno fatto bene, perché a quel punto le poteva succedere di tutto. E questa volta lì la punizione c'è stata, ed è stata pesante. Fuori c'era la neve, come ho detto, no? E attorno a sto campo c'era, diciamo, un corridoio tra due fili spinati. In questo corridoio non ci mettevano in cinque, perché non ci stavamo, non c'era la larghezza. E allora per tre di corsa, cinque passi di corsa, poi cinque passi giù, poi metterti giù a pancia a terra, poi alzarti, fare altri cinque passi, dal mattino fino a mezzogiorno. Quella è stata la punizione. E alla domenica c'era quello, c'erano le punizioni di massa e c'era la pulizia. Tu tutte le domeniche dovevi lavarti il vestito, che ti obbligavano, poi te lo mettevi bagnato addosso, perché altrimenti te lo portavano via. Io non lo sapevo, e all'inizio ho lavato le mutande, poi le ho messe sul bordo del letto, del castello no, e io ero lì. Dormivamo, no? Però qualcuna più furba di me è passata e me le ha portate via. Sono stata 15 giorni senza, e poi ho fatto come han fatto a me. La legge del campo era quella, aiutati che il ciel ti aiuta, e non c'era niente da fare, e lì ti rubavano quello che trovavano, perché magari per farsi uno straccio da mettere sullo stomaco o sulla schiena per ripararsi il freddo. All'inizio uno cercava di avvilupparsi anche i piedi, che noi avevamo quegli zoccoli di legno, quelli olandesi, sabot, ed era tremendo con quegli zoccoli. Mamma, quante frustate mi sono presa per quello, perché scappavano dai piedi, facevi il passo e loro arrivavano là prima di te, ti scappavano. E quando loro vedevano questo, alè, giù botte. Comunque all'inizio qualcuno ha cercato di fasciarsi i piedi, guai, quante botte. E allora i piedi dovevano restare nudi, bon. Gli appelli si facevano prima e dopo l'entrata in fabbrica, sia prima che dopo, se facevi il mattino, prima facevi l'appello e poi andavi, e poi alla sera quando ritornavi avevi 2 ore di nuovo da stare lì. Perciò tu smettevi alle 7, fino alle 9 non avevano finito, perché poi conta e riconta, ricontare di nuovo, magari avevano sbagliato, ricominciavano da capo. Erano 2 ore, 2 ore di tormento, dopo 12 ore di lavoro. 2 prima e 2 dopo, 2 prima e 2 dopo. E mi racconti dei bombardamenti? Niente, andavi nel refettorio, scendevi 4 gradini, e non era neanche un rifugio, Quando bombardavano Berlino, avevamo la terra che ci tremava sotto i piedi, perché a 5 chilometri di distanza si sentiva, e come. Però quella fabbrica lì non è mai stata bombardata, ed è stata una fortuna, perché se buttavano una bomba noi sparivamo tutti. Dicevano che c'era il rifugio per i civili poco distante da noi, ma noi eravamo chiuse lì. Quando c'era l'allarme eravamo contente, perché dicevamo almeno vi distruggessero tutti. E poi eravamo anche contente, perché era l'unico momento che potevamo parlare tutte assieme e che potevamo vederci. Perché bisogna anche dire questo: noi eravamo, dunque, noi eravamo in 10, sì, 10, perché 2, la Rolfi e la Undina, le han tolte subito da noi. Poi c'era la Socco e la Bianco, che le avevano messe addette alla cucina, ma le altre eravamo in 10, ma lo sa che a volte stavamo 15 giorni senza parlarci assieme, che non era possibile, perché poi facevano i gruppi di lavoro e capitava che tu andavi a finire in un gruppo dove non c'era nessuna tua compagna. Tu magari stavi 15 giorni che non riuscivi di parlarle assieme, perché la domenica, quando magari era ora, quella là doveva lavarsi il vestito e tu magari dovevi andare alla disinfezione, perché c'era poi anche la disinfezione, perché noi vivevamo in mezzo ai civili e allora dovevamo essere pulite, non avere i pidocchi. Guai avere i pidocchi, perché se avevi i pidocchi ti facevano sparire. E allora noi si sapeva quando si doveva andare alla disinfezione e cominciavamo a guardarci in testa l'una con l'altra. Infatti una volta avevo non proprio i pidocchi, avevo le uova, no, e lì si trattava di avere un pettine, ma un pettine di quelli stretti, per capelli corti, perché lì tutti i mesi ti tagliavano i capelli, dicevano che era più pulito così. Ma forse avevano anche ragione, perché non avendo le possibilità ti lavavi come ti lavavi, in 5 minuti dovevi andare a lavarti e ritornare, poi essere sulla piazza dell'appello, e tante rinunciavano persino a lavarsi. Una volta io ho tentato, ma sono stata sgridata, e poi ho capito che avevano ragione, perché non bisognava mai rinunciare a niente, perché rinunciare voleva dire rinunciare alla tua personalità, e quando uno incominciava a perdere quelle cose lì era perso, eh? Perciò la cosa migliore era quella di cercare, pur non avendo i mezzi, di mantenere sempre la tua personalità, di cercare anche in fretta di fare tutto ciò che il corpo aveva bisogno. Dovevi lavarti, dovevi... Solo che noi eravamo giovani e queste cose non le capivamo. Quelle che erano più anziane di noi ci rimproveravano, ci insegnavano, e noi possiamo dire grazie a queste donne. Un giorno mi sono trovata in testa non i pidocchi, le uova, e dico: qui dobbiamo andare alla disinfezione. E allora c'erano ancora 15 giorni, e allora ho detto: qui devo chiedere il pettine al Meister, però non sapevo come si diceva. E allora, tramite l'interprete, la signora Berna, ci ho messo una settimana a imparare 4 o 5 parole. Mi sono fatta insegnare le parole, gliel'ho detto, ho detto: senta, io ho bisogno di imparare, devo chiedere il pettine, non so se ce l'ha, ma devo chiederglielo, perché così è così. Allora lei mi ha insegnato queste parole. Dopo una settimana ho messo il coraggio, ho guardato bene che non ci fosse nessuno che vedeva, e allora poi gliel'ho detto: bitte. Lui ha capito, eh? Non è che ha capito. Guarda, poi con la testa faceva così. Continuava a dirmi che non ce l'aveva. Poi parte, va nel taschino della giacca e arriva con un pettine. Sa, quei pettini che hanno una parte larga e l'altra stretta. Dalla parte stretta non aveva più denti. Dalla parte larga 5. Guardi che li ho contati. 5 denti aveva. Qui faceva da manico. E allora mi ha fatto vedere che era l'unico cam che avevano in tutta la famiglia. Al mattino si alzava con lui meine Frau, sua moglie, mande meine Kinder, e si pettinavano. Poi lui si metteva il pettine in tasca e veniva a lavorare, perché erano molto severi, eh? Al contrario di noi, che qui l'operaio entra anche con la tuta in fabbrica, là dovevano entrare e uscire, ma impeccabili, eh? Pettinati, tutti lucidi, tutti tirati, ah, lì erano severi anche con loro. Allora lui si portava sto pettine dietro, aveva 5 denti. I. Mi dica ancora qualcosa dei suoi rapporti con le sue compagne di lavoro, sia le italiane che le straniere. T. Ma di rapporto con le compagne non ce n'era, perché ognuna era addetta al suo lavoro e tu non è che potevi spostarti. Se qualche parola la scambiavi proprio con quella che era alla macchina di fianco a te, senza muoverti. Io all'inizio non ho neanche avuto fortuna, perché alla macchina di fianco a me c'era una francese e io non parlavo francese. Capivo qualche cosa, ma non è che lo parlavo. E allora più che altro era segni, ci facevamo il segno. A che punto sei? Così così. Ma non potevi allontanarti e andare a fare delle chiacchierate, parlare con una come si fa usualmente anche qui. Perciò il rapporto con le compagne tu ce l'avevi soltanto quando eri fuori dal lavoro. Sul lavoro tu non potevi avere rapporti con nessuno, neanche con le tue compagne. I. Lei pensa che la popolazione civile tramite i Meister fosse a conoscenza di quanto accadeva? T. Senz'altro, senz'altro. Loro dicevano di no. Subito dopo la guerra loro dicevano che non sapevano niente, ma non è possibile, non è possibile, perché intanto questi andavano a casa e raccontavano quello che succedeva lì, perciò. Ma poi è una causa matematicamente impossibile credere a una cosa del genere, soprattutto per quelli che erano vicini a quei campi dove c'era il forno crematorio, che l'odore di carne bruciata. Se lei va a visitare i campi, lo sente ancora adesso, che sono passati quasi 50 anni, non mi venga a dire che questa gente non sapeva niente. Se loro mi dicessero, ecco, io l'ho sempre detto, se loro mi dicessero, noi non abbiamo reagito, non abbiamo fatto niente perché avevamo paura, io questo lo posso credere. Lo posso credere perché noi, che li abbiamo provati, sappiamo che cos'erano. E sarebbero stati così anche con i loro familiari, se loro non avessero fatto come volevano loro. Se mi parlano di paura io l'accetto, ma che non mi vengano a dire che non sapevano niente, questo io non lo accetterò mai, mai e poi mai, perché non è vero. E le cito un fatto. Alla fine, quando noi abbiamo iniziato la famosa marcia, che l'abbiamo denominata la marcia della morte, che dovevamo entrare tutte a Ravensbrück per essere eliminate e poi non gliel'hanno fatta perché i russi sono arrivati prima, noi si camminava per la strada, si attraversavano anche i paesi e c'era la gente del paese lì sui bordi delle strade che ci guardavano passare, ci vedevano in che stato eravamo. Una mia compagna di Biella, la signora Bianca Angiono, passando ha visto un bambino, non aveva più di 2 anni e mezzo, ma 3 non li aveva, era alto così. Lei, passando vicino a sto bambino, con una mano lo ha accarezzato sui capelli, ma ha continuato a camminare. Sto bambino ha ricevuto questa carezza, ha guardato un momento, poi di corsa, ma non si è sbagliato. Eravamo in tante lì. Avrebbe potuto prendere a calci un'altra. Di corsa è andato vicino a lei e l'ha presa a calci nelle caviglie. Ora, perché l'ha fatto? Perché in casa ne parlavano di noi. Magari gli dicevano che eravamo dei lupi, che eravamo non so cosa, gli dicevano. Ma sto bambino ha fatto un gesto del genere, così, perché pur essendo piccolo in casa aveva sentito parlare di noi e l'ha presa a calci nelle caviglie, tanto che lei si è messa a piangere, poverina, perché dice: ma guarda sto matoc, a Biella dicono matoc, sto matoc, Alan in pie la testa belle calecit, a questo bambino gli hanno riempito la testa fin da piccolo. Chi controllava il vostro lavoro? Era tutta questa gente, questi inabili, questi che erano addetti, gente della fabbrica. Però dentro la fabbrica c'erano anche le ausierche? Sì, certamente, noi eravamo sorvegliate. cosa facevano? Sorvegliavano che noi si lavorasse, che non si perdesse tempo, che noi non si chiacchierasse, che facessimo il nostro lavoro. Ce n'erano quattro, si davano il cambio, ma chi faceva il giro nel turno era sempre solo una, eh? Noi stavamo bene quando ce n'era una, la rossa, noi la chiamavamo, perché a ognuna le avevamo dato il suo nome, in base a come si comportavano, noi le davamo il nome, la morta, la schifosa. Questa qui era la rossa, aveva dei bei ride, capelli rossi, tutti ondulati. Era una rumena, parlava anche un po' di italiano, era brava e quando avevamo lei di servizio eravamo tranquille. Ogni tanto poi arrivava il comandante del campo che veniva a fare la perlustrazione, no? E quando c'era lei, lei passava senza fermarsi, Achtung, Achtung, Kommandant, e ci avvisava che doveva arrivare il comandante. Allora tutti stavamo sul chi vive. Questa qui ci aveva raccontato perché era lì. Aveva due fratelli nei partigiani e allora i tedeschi, quando hanno invaso il suo paese, le hanno detto: lei aveva papà e mamma paralizzati nel letto. Loro le hanno detto: visto che i tuoi fratelli sono nei partigiani, o tu vieni, ti arruoli con noi, o noi bruciamo la casa con tuo papà e mamma dentro. E allora lei ha preferito arruolarsi con loro. Noi ci abbiamo creduto, perché abbiamo visto che se poteva ti aiutava. E poi lei non l'abbiamo mai vista alzare la frusta. Insomma, abbiamo creduto alla sua versione, perché il modo come si comportava dimostrava che effettivamente era lì per obbligo, invece le altre no. C'era poi quella che l'abbiamo denominata la morta. Era una cosa tremenda. Poi abbiamo saputo il perché. Perché noi dicevamo: ma cosa calacula lì? Ma che ha quella lì? Soprattutto con le italiane. Ecco, lei ti arrivava dietro, ti prendeva frustate. Tu dicevi: ma porco Faust, sun sicca traviau, ma cosa calavolcula lì? Dicevamo: ma perché ha fatto questo? Ma non ha mica motivo, è proprio schifosa, proprio. Poi abbiamo saputo perché lo faceva, perché aveva avuto una relazione con un italiano e poi l'ha piantata. Allora lei si vendicava con noi. I maltrattamenti erano quelli che tu ti ricevevi delle frustate così, che non sapevi perché, e tu stavi facendo il tuo lavoro, cercavi di farlo tutto, di farlo bene, perché sapevi che la tua sorte qual era, e intanto non bastava, ti attivavano dietro, ti prendevano a frustate, e tu le prendevi, ti arrabbiavi dentro di te, ma poi te le tenevi, perché non c'era niente da fare. E quella era un po' una scuola, anche perché avevano bisogno di manodopera, ma sapevano anche che ti potevano sostituire. Morivi te, ne mettevano un'altra al suo posto, perché tutti i giorni arrivavano dei convogli di persone. E il lavoro era molto nocivo, ma nocivo non credo. Era nocivo come può essere qualsiasi lavoro. Era che tu diventavi ammalata, era il freddo, era la mancanza di vestiti, di essere coperta. Ecco, allora era tutto quello che ti procurava poi quelle malattie, come a me la pleurite. Ma non dipendeva tanto dal lavoro che tu facevi, perché di nocivo davvero io, ad esempio, non c'era niente. E quello che le chiedevano come produttività era una cosa che era possibile fare oppure era molto faticoso. Ma in condizioni normali, come ho lavorato alla Fiat, era una cosa che si sarebbe potuto fare. Era difficile farlo là, in quanto tu non avevi quel nutrimento e allora eri fisicamente depressa e diventava difficile riuscire a fare tutto quello che loro ti chiedevano. Proprio per quello, perché tu non avevi la forza, era uno sforzo sovrumano che tu facevi, ma gli sforzi sovrumani li fai una volta, li fai due, li fai tre, ma lì erano continui, perciò il tuo fisico andava sempre peggiorando invece di migliorare. Quando sono arrivata in campo io pesavo 68 kg. Lo so perché ci hanno pesate, eh? Pesavo 68 kg, anche se ero giovane. Io sono sempre stata piuttosto robusta e quando sono tornata ne pesavo 39. Allora penso che quello dica già tante cose. Da 68 ad arrivare a 39, che noi siamo arrivate a Ravensbrück al 28 di aprile del 45, perciò da luglio del 44 al 28 aprile del 45, quando siamo liberate. Quando sono arrivata a casa avevo la pleurite, avevo fatto la pleurite secca bilaterale, ma questo l'ho poi saputo dopo, perché quando sono arrivata stavo bene, secondo me stavo bene, ma invece non era vero. E poi dopo in seguito mi sono poi accorta che ho fatto la pleurite secca bilaterale, tant'è vero che i polmoni erano quelli che erano. A Voriu ricuvereme al Saint-Louis, mi sunnel l'asame ricuveré. Volevano ricoverarmi al Saint-Louis, ma non mi sono lasciata ricoverare. Quali diversità c'erano nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro tra il lavoro in campo e poi il lavoro libero che lei ha fatto alla Fiat negli anni successivi? Mamma, come faccio a fare, come faccio a fare un, non so cosa cambiava in questo. Dalla Germania qui cambiava tutto, anche se qui non abbiamo avuto quello che sarebbe stato giusto avere, sia come riconoscimento sia come lavoro. Avrebbero dovuto darci un lavoro leggero, invece tutto questo non è successo, però il lavoro era tutta un'altra cosa e la situazione era ben diversa. Ecco, non si può fare un paragone in tutto e per tutto, non si può fare un paragone, perché là lavoravi sotto il terrore, mentre invece qui c'era il terrore nascosto. Ride. Nota: l'intervistata partecipa a tutte le lotte degli operai, avendo però cura di svolgere i compiti che le vengono assegnati in maniera ineccepibile, e tra questi anche talvolta la pulitura dei cessi, che esegue con efficienza e dignità. La frase finale dell'intervista condensa la delusione e il disappunto derivanti dal confronto tra il futuro immaginato durante la lotta partigiana e il lager e la realtà vissuta in fabbrica dopo la liberazione, percepita come violenza esercitata sulla condizione operaia da parte del padronato. Pagina 73.